Buon pomeriggio e buon anno a tutti. Il periodo dopo Natale di solito è un tempo affollato di memorie e feste nella Chiesa che ricorrono anche durante la settimana. Se la prima domenica dopo Natale è sempre assegnata alla memoria della Santa Famiglia di Nazareth, la seconda domenica dopo Natale, che è anche la prima domenica del nuovo anno, è una domenica di risonanza natalizia. Questa domenica riprende il tema della nascita di Gesù e lo proietta in un contesto più ampio, più teologico. Oggi infatti non vi sono poesie o nenie, ma nella Chiesa risuona l'inno al Logos eterno e incarnato, che si trova nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Bisogna dire che anche come preti e credenti si ha una certa paura nell'affrontare il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, perché deriva dal fatto che a una prima lettura Giovanni risulta il più affascinante, il più ovvio, perché parla di cose elementari, di festa, di nozze, di vino, di acqua, di vita, di amore, di morte, le cose più elementari della vita, che si capiscono cioè immediatamente. Poi però succede che più ci si sta sopra, più ci si accorge che ci capisci meno. Quasi come la vita, che è sì amore, gioia, vino, ma è anche fame, tristezza, pesantezza, egoismo, morte. Una seconda cosa che mette soggezione nel primo capitolo di Giovanni è il fatto che appunto Giovanni è così sublime e così semplice che quasi sembra non ci sia nulla da spiegare. Cioè, o lo capisci o non lo capisci. Gli altri Vangeli fanno dei racconti che una volta spiegati si capisce cosa vogliono dire. Sono come delle vetrate, le illumini e fai vedere cosa c'è dentro. Giovanni invece non racconta quasi nulla. Non c'è nulla da spiegare perché Giovanni è solo spiegazione. È difficile spiegare la spiegazione, come è difficile illuminare la luce. Per cui Giovanni non va spiegato, va guardato, ascoltato, contemplato. Il Vangelo di Giovanni è praticamente un dramma, il cui protagonista è la parola. E poi ci sono i vari personaggi che siamo noi di fronte alla parola, cioè come reagiamo. Giovanni è l'ultimo evangelista che ha scritto, dopo molti anni. Si rivolge a persone che già conoscono il Signore, conoscono la sua vita e vuole dar loro una visione più ampia, più profonda di questa vita di Gesù. Allora vediamo alcuni versetti di questo Vangelo, che comincia così. In principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Questa era in principio verso Dio. Ciò che c'è in principio è anche ciò che c'è alla fine. Se nella sorgente c'è acqua, nel rubinetto ci sarà acqua. Se sarà acqua avvelenata, ci sarà acqua avvelenata nel rubinetto. Ora, in principio, contrariamente a quanto dice la Genesi, non c'è il caos, non c'è la confusione, non c'era il caso, ma la parola. Parola deriva da parabola, vuol dire getta fuori, qualcosa che getta fuori, ed è tipica dell'uomo che con la parola si getta fuori, si propone, si espone, si offre, si dona, in modo che l'altro possa accoglierlo, dialogare, interloquire. Dio stesso è parola, parola fonte di intelligenza, di libertà, di comunicazione, di comunione, di amore. Alla fine uno che parla non dice delle cose, dice se stesso, quindi si comunica. È la comunione più alta e più profonda il parlarsi, tanto è vero che quando poi non ci si parla più è una tragedia. Ecco, Dio è parola, cioè comunicazione, è dono. C'è uno che parla, il Padre, c'è uno che ascolta e risponde, il Figlio, e c'è l'amore tra i due. È questo il principio di tutto e ciò che sta al principio. Continua Giovanni, tutte le cose furono per mezzo di lei e senza di lei la parola neppure una cosa fu. In ciò che fu fatto era vita e la vita era la luce degli uomini. Dopo aver parlato della parola presso Dio, in se stessa, ora si parla della parola nei confronti della creazione. Un racconto ebraico dice che il mondo è stato creato con le lettere dell'alfabeto, che è un modo molto intelligente per dire che il mondo è tutto intelligibile, perché con l'alfabeto si fanno le parole, il che vuol dire che ogni cosa è comprensibile attraverso le parole. Se puoi capire, vuol dire che puoi intervenire, quindi tutto viene attraverso la parola e l'uomo è colui che dà la parola alle cose. Dio, fin dal primo giorno, disse sia la luce fu, e al sesto giorno fu l'uomo, e l'uomo è depositario della parola. Continua Giovanni, e la luce splende nella tenebra, e la tenebra non l'afferrò. Questo versetto è un po' una sorpresa. Della parola si è detto che era dal principio, che ha fatto tutte le cose, che è la vita di tutto, che illumina tutto, che è la luce dell'uomo, che viene nelle tenebre, e ora si dice che le tenebre non l'afferrano. Vuol dire che c'è una resistenza alla parola, alla luce, alla verità. È ciò che sperimentiamo tutti. C'è un mutismo, c'è una paura in noi che non afferra la parola. Il termine afferrare può riferirsi alla mente, afferrare con la mente, cioè comprendere, ma vuol dire anche imprigionare, tenere in mano, stritolare. Le tenebre non comprendono la luce, ma neanche riescono a soffocarla. Nessuna tenebra può mangiare la luce. Se mangia la luce, rimane illuminata. Continua poi al versetto 14. E la parola divenne carne e s'attendò tra noi e contemplammo la sua gloria, gloria di unigenito dal Padre, pieno di grazia e verità. Ecco, questo è il centro dell'inno. La parola diviene carne. Una parola che diviene carne, come fa a diventare carne una parola? L'uomo vive della parola. Gesù è il primo che vive della parola del Padre e ha vissuto nella sua carne l'essere figlio. Per questo ci manifesta la nostra verità di figli e di fratelli. È venuto a dirci questo, nulla di più, nel suo farsi carne. E così noi incominciamo a vivere la nostra carne, la nostra realtà fisica, nel suo limite, nella sua materialità, anche nella sua fragilità, a viverla in modo divino. Cioè la carne è il luogo stesso della mia comunione con gli altri. La carne, che è il principio della mia vita, se no non nascevo, del mio crescere, ma anche del mio morire, sarà il luogo nel quale vivo la mia condizione di figlio, la mia comunione col Padre che mi ha creato, la mia comunione col Padre verso il quale torno e la mia comunione coi fratelli. Questa è già vita eterna mentre vivo. Quindi il farsi carne della parola non è altro che rivelare a noi la via per diventare Dio, perché l'amore rende uguali. Dio si è fatto carne e noi nella carne diventiamo Dio mediante l'ascolto di quella carne che viene descritta nel Vangelo. Il cardine del cristianesimo è la carne. Non è qualcosa di disincarnato, non è il buttar via l'umanità o i desideri dell'uomo. È la carne coi suoi bisogni, i suoi limiti, i suoi desideri. È questo l'ambito dove viviamo la rivelazione stessa di Dio. E questa è una sorpresa. A noi fa paura un Dio debole, limitato, che è fragile, che è carne. Che Dio sarà? Ecco, per Giovanni la carne è il luogo stesso della rivelazione di Dio. Chi sarà questo Dio che è carne come noi? Tutto il Vangelo mostrerà questo. E poi conclude Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto, l'unigenito di Dio, che è verso il seno del Padre, egli l'ha narrato. Nella finale Giovanni dice con molta semplicità che Dio nessuno l'ha visto. Difatti nella Bibbia c'è la proibizione di farsi immagini di Dio e il tentativo primo dell'uomo è farsi un Dio a sua immagine e somiglianza. Noi ci facciamo sempre un Dio come vogliamo, come proiezione dei nostri desideri. Per questo la Bibbia dice non farti alcuna immagine, perché nessuno l'ha mai visto e nessuno lo vedrà, perché Dio è parola e la parola non la vedi, la parola va capita e va vissuta. Poi la parola ti narra Dio con la vita, cioè tu vivi da figlio di Dio. Allora il figlio nella sua carne mi racconta chi è il Padre e tutto il Vangelo sarà proprio il racconto di chi è Dio Padre, Padre suo e Padre nostro. Quindi la vita di Gesù, tutta donata ai fratelli, sarà il luogo dove ha raccontato il Padre. E in greco per raccontare c'è la parola esegesi, che vuol dire tirar fuori. proprio la vita di Gesù tira fuori, espone, spiega la verità più profonda dell'uomo. L'uomo è figlio e fratello, e così si vede nel figlio e nei fratelli quel padre che nessuno ha mai visto. Così quel Dio che tutti noi cerchiamo in qualche modo di immaginare, facendone l'attaccapanni delle nostre opinioni o dei nostri deliri, ci rivela nella carne, nell'umanità, il modo particolare di vivere la carne e l'umanità, nel vivere da figli e da fratelli. Un pensiero per oggi. Scrive Bruno Maggioni: l'affermazione di Giovanni, il Verbo si fece carne, non è soltanto polemica nei confronti della mentalità giudaica che si rifiutava di vedere la presenza della gloria di Dio nella debolezza dell'uomo Gesù. Essa è ancor più polemica nei confronti dell'uomo greco, che parlava di una radicale separazione tra l'umano e il divino, lo spirito e la materia. Per il greco l'assunzione della natura umana da parte di Dio era un'assurdità. L'uomo stesso era invitato a liberare il proprio spirito, considerato una scintilla divina imprigionata nella materia, dalla prigione del corpo, considerato una cosa estranea. Il greco pensava la salvezza come una liberazione dal mondo, per salire verso il divino. Tutto il contrario di quello che dice il prologo di Giovanni, che racconta che il mondo del divino è disceso nel mondo dell'uomo. Nessun dualismo trova posto nel pensiero di Giovanni, nessuna contrapposizione tra il mondo dell'uomo, da cui eventualmente fuggire per incontrare Dio nella contemplazione o nell'intimo di se stessi, e il mondo di Dio. Non si raggiunge Dio fuggendo dal mondo, ma solidarizzando con il mondo. Che il Signore vi dia pace, buona domenica a tutti e ancora buon anno di cuore.